Ecco, tanto sono veramente una serie di elementi straordinariamente interessanti, ciascuno dei quali potrebbe dar vita a una riflessione differente dall'altra. Nel tuo racconto della storia di Fetti, in realtà la cosa mi veniva in mente questo, leggendo questi due volumi così ricchi di aneddotica, di casistiche, eccetera, eccetera, non stupisce tanto il fatto che, come ricordavi giustamente, si tratta in gran parte di personaggi che venivano presi dai lavori più umili, per giovani per lo più, senza nessuno strumento, senza nessuna cultura, ragazze di provincia che arrivavano piene di sogni, disponibili a quasi tutto, e quelle che riuscivano a entrare nel meccanismo, entravano in possesso delle fortune iperboliche, non sapendo come investirle, cosa farsene, eccetera, eccetera, all'interno di un sistema in cui l'eccesso era un po' la cifra, il filo conduttore, il minimo comune denominatore. Quindi che la straordinaria quantità di tossicodipendenti, di alcolisti, di persone dedite a orge, a tutte le tra virgolette perversioni sessuali possibili e immaginabili non stupisce così tanto, almeno così diciamo a rigor di logica. Quello che stupisce è lo straordinario impatto che a livello sociale queste storie hanno. Come dicevi tu, Fetti è una figura che fra l'altro quello che la stampa riporta, quello che i media riportano già all'epoca, non era così vero, nel senso che Fetti era un personaggio delle comiche che appunto lavorava nella factory di Max Hennett con Chaplin, con Buster Keaton e così via, ed era un personaggio assolutamente negativo. Era un ubriacone, era uno corrotto, dedito alle donne, eccetera, eccetera, che faceva ridere proprio per questo, ma in una maniera che già molte volte aveva sollevato le ire di tutti i comitati di protezione dell'infanzia, del pubblico, della moralità, eccetera, eccetera. Nel momento in cui viene trovato in questa situazione che ricordavi, con ogni probabilità colpevole, si scatena una campagna stampa in cui lui diventa l'eroe per bambini che ha commesso un fatto inenarrabile, cioè anche la sua storia precedente viene riscritta in funzione dell'accentuazione di quell'avvenimento clamoroso di cronaca nera. Apro una parentesi, per inciso è straordinario anche l'iter giudiziario, nel senso che in prima battuta Fetti viene condannato con 10 voti a favore della sua condanna e 2 contrari, in secondo appello viene assolto esattamente con la stessa proporzione. E questo già fa riflettere sui sistemi giudiziari, sulle contraddizioni e quant'altro. Chiudo la parentesi perché mi serviva per dire di come anche le giurie, in fin dei conti, siano assolutamente, il giudizio popolare, il giudizio del popolo, in un sistema come quello degli anni 20, che già, sia pure in maniera embrionale, però un sistema dominato dai mass media, le giurie sono persone che si costruiscono un'idea in gran parte in funzione di quello che i giornali raccontano, perché naturalmente non stanno in una bolla di vetro senza avere idee, informazioni, eccetera, eccetera. Allora, questo, la prima cosa su cui mi faceva piacere interrogarti, proprio a partire da Hollywood Babilonia, ma il discorso poi si estende fino a noi, è sulla attrazione da tutte le parti, moralisticamente definita morbosa, ma questo è un giudizio che non ci fa fare un passo avanti, che però i media nutrono nei confronti di questo tipo di stile di vita e di ciò che ci sta dentro e degli eventi criminosi che ne fanno esplodere, fanno proprio risaltare con la maggiore evidenza l'assoluta eccezionalità, no? Un'eccezionalità che moralisticamente viene condannata, ma che però è fonte di infinita attrazione, di grande non so bene come definirlo, ecco, come potremmo definirla l'attenzione morbosa che i media, ma i media non in quanto media, i media in quanto il pubblico è straordinariamente interessato a conoscere, a sapere di queste storie, ed è un fatto che appunto oggi è particolarmente evidente, ma comincia nell'Ottocento, comincia con la nascita dei giornali veri e propri, perché già nel corso degli anni 30 dell'Ottocento abbiamo una serie di casi di cronaca, quelli che all'epoca si chiamano i faits divers, i fatti strani, che poi diventeranno la nera, la cronaca nera, che suscitano un'attenzione spasmodica da parte di un pubblico già di massa.
Questa è un po' come quella cosa che si diceva prima dei dati sull'omicidio. Mica è vero che i media adesso siano più aggressivi di un tempo. Voi sapete perché Jack lo Squartatore è diventato famoso? Secondo me no. Allora, Jack lo Squartatore uccide 5 volte. Non è né il più prolifico né il più sanguinario. Non è che faccia anche poi delle cose, cioè prima di lui c'era la Contessa Bathory, c'era Gilles de Rémare, cioè il maresciallo di Francia, l'hanno ucciso. 300, 400, ne ho uccise 5. Il problema è che, tanto per riallacciarmi a quello che dicevi, è che quello che rende Jack lo Squartatore immortale è il fatto che lui uccide nel 1888, esattamente nel momento in cui c'era stata una campagna di alfabetizzazione per cui la gente cominciava a leggere, era partita la diffusione dei giornali e in quell'anno c'erano le elezioni del sindaco di Londra, che in realtà è servito, quelle elezioni erano diventate il pretesto per una lotta tra due fazioni politiche, e il fatto che Whitechapel, il quartiere di Jack lo Squartatore, fosse un quartiere degradato era diventato il manifesto del programma elettorale dei due schieramenti per eleggere il sindaco nel momento in cui i giornali venivano letti. Se no Jack lo Squartatore non sarebbe assolutamente diventato quello che è diventato. Per cui io sono anche convinto di una cosa. Se qualcuno si ricorda un delitto appena avvenuto appena dopo la guerra, che è quello di Rina Fort, che viene soprannominata la belva di Via San Gregorio, ecco, questa donna uccide 3 bimbi e la rivale in amore. La foto della scena del crimine con tutti i cadaveri sta sulla prima pagina del Corriere della Sera. 3 anni fa Panorama ha fatto la copertina di Cogne con la camera vuota, con 2 schizzi di sangue, è partito. L'ira di Dio è partita. Quindi il modo di raccontare e il bisogno nostro o dei media di comprimere, non lo so, anche dal punto di vista televisivo, io dico sempre, ma oggi che qualcuno può dire si induce troppo col morboso in particolare, ma secondo voi oggi una diretta televisiva di 24 ore per la morte di Alfredino Vrampi caduto nel pozzo di Vermicino riuscirebbe a passare? Mai, mai. Allora probabilmente c'è una, anche qui una percezione un po' distorta, ma Cogne, ragazzi, ma il processo a Vilma Montesi è durato 17 anni, ha fatto saltare i vertici della Democrazia Cristiana, questo a confronto è assolutamente nulla. E comunque, è bello perché prima, mentre parlavi, mi vengono in mente sempre gli intrecci. Qualcuno, non so se ha visto un film splendido, con Henry Fonda che si chiama La parola ai giurati. Film bellissimo perché è assolutamente realizzato con nessun mezzo, claustrofobico. Entra una giuria per decidere della condanna di un ragazzotto, entrano tutti convinti della colpevolezza, compreso Henry Fonda che dice semplicemente, signori, io non so un tubo, però, aspetta, ci abbiamo in mano la pelle della gente, facciamo almeno un giro di commenti. E in questa stanza, chiusi, sempre chiusi dentro, per un'ora e mezza di, io ho pensato, probabilmente qualcuno che si è occupato di una difesa a Cogne forse faceva meglio a vedere quel film, e vi spiego perché. Altro film più recente è La giuria, tratto da un libro di Grisham, quella con John Chiusa, che anche lì c'è Gene Hackman che fa benissimo il cattivo, che fa lo psicologo, che seleziona la giuria, non sa bene che diavolo succeda, c'è un infiltrato e poi soltanto alla fine del film si scopre perché questo stia sabotando la giuria. Da queste cose, ma anche da altri romanzi gialli, voi sapete benissimo che esiste la figura dell'esperto nel selezionare le giurie. Ogni parte, l'accusa o la difesa, ha diritto a un certo numero di ricusazioni dei giurati, eccetera, eccetera. Non so se vi ricordate che cosa è successo su Cogne. A un certo punto salta fuori che l'avvocato difensore, durante le sue esposizioni, nota che nella giuria popolare di Cogne, Torino, ultimo processo, c'è una signora, che penso sia una signora di mezza età casalinga, che scuote la testa quando il difensore parla e dice così quando parla il pubblico ministero. Perfetto. Che cos'è quel giurato? Evidentemente è un giurato che non è molto favorevole alla difesa. Allora, se uno avesse visto la parola giurati o la giuria e avesse conosciuto un minimo o pensato un minimo di psicologia del gruppo, avrebbe detto: quella persona mi è ostile e allora io trovo il modo di dire o di far passare questa ipotesi, soltanto che non c'è un intervento discreto per cui a bocce ferme finita l'udienza si va dal giudice. C'è un attacco diretto alla persona che viene esposta alla contestazione, cioè a questa contestazione vista da tutte le persone presenti in aula. All'udienza successiva la signora si alza e dice: io mi dimetto perché non sono più serena per fare il giurato in questa giuria. Allora, voi pensate, anche se non siete psicologi, al risultato splendido di avere eliminato una persona che vi era ostile e aver creato tutto il gruppo compatto contro, perché ha attaccato quella persona. Per cui a me capita, vi dico, cioè veramente, di attingere al mondo hollywoodiano il silenzio degli innocenti, di porta dentro alcune delle cose che io applico in maniera eccezionale. C'è un passaggio, a parte il fatto che Thomas Harris e i suoi, che hanno poi Jonathan Demme, sono andati all'unità di scienze del comportamento dell'FBI, ovviamente, ma c'è un passaggio, il passaggio in cui Jodie Foster cerca di capire dove diavolo stia l'assassino e parla con la sua collega di colore e la collega le ricorda che cosa il dottor Lecter ha detto. Ha detto: ma noi da che cosa cominciamo a desiderare? E questa risponde: noi desideriamo ciò che vediamo ogni giorno. La rivoluzione dell'unità di scienza del comportamento sui serial killer è stata quella di legare tutta una catena di omicidi, perché il primo delitto di un serial killer avviene su ciò che vede tutti i giorni. A voi sembra una banalità, lo è una banalità, perché è ovvio, se io vi dico: ma secondo voi un rapinatore di banche o uno che fa dei furti in appartamento, qual è il primo furto che fa? Quello vicino a casa, dove è più a suo agio, dove conosce meglio. Cosa fa una persona quando diventa un professionista criminale? Allarga il raggio d'azione, perché ormai diventa sempre più bravo. Quindi film come Il silenzio degli innocenti contengono delle verità poi investigative assolute. Poi, dopodiché, si parte per la tangente, cioè Risse, Grissom, non troverete mai una persona che, tra le altre cose, con delle bellissime idee, tipo Grissom, voi sapete che c'è solo la squadra di notte, lui fa il turno di notte, sempre. Cioè la squadra di CSI è solo di notte. Il turno di giorno ogni tanto si incrociano una volta, ogni tanto... Me lo sono chiesto, perché ho detto: che cosa diavolo facevano sempre con le torce accese anche quando c'era il sole? Perché entra sulla scena e dico: ma accendi la luce che ci vedi anche meglio. Ed era un artificio evidentemente scenografico che, peraltro, vedete come sono perfidi gli sceneggiatori americani. Grissom è un personaggio che, come tanti altri eroi dello schermo, non ha una vita sessuale. Forse a un certo punto, con la sesta o settima edizione, comincia ad avere un rapporto con una sua collaboratrice. L'unica persona che lo fa sbarellare nelle prime serie è una certa Miss Leather, che ha un locale, ha una struttura sadomaso. Quindi, cioè, avete l'investigatore scientifico che si invaghisce di una tenutaria di una casa per appuntamenti sadomaso. Quella storia per cui poi l'eroe non può avere una compagna, oramai classica. Cioè, voi, se avete visto anche Perry Mason dalle prime serie con la segretaria della Street, si danno del lei per tutta la vita. Quando prendete però 007, in realtà un film in cui 007 si sposa, gliela ammazzano subito, perché non è assolutamente concepibile che l'eroe abbia una compagna. Grissom, peraltro, ha altre caratteristiche le storie di CSI, cioè questo fa tutto, arriva, trova, scopre il cadavere, fa le indagini, chiede i mandati di cattura, fa gli interrogatori e poi quando lo arrestano è già lì fuori. La realtà invece di tutte le nostre città, compreso Bologna, è che la scientifica va sul luogo dell'omicidio, trova le tracce, prende l'impronta, la passa alla mobile che va ad arrestarla, alla conferenza stampa c'è la squadra mobile e non c'è la scientifica, che si incavolano come bestie, ma così va.
Ecco, a questo, no, verissimo Grissom, mi sembra il prototipo dell'autistico, come lo vogliono descrivere in CSI, come daresti i suoi colleghi di Las Vegas e New York, con gradazioni diverse però, mentre invece l'equivalente del RIS ha già una storia d'amore nella prima serie, se non mi sbaglio, perché...
Sì, però anche lì Lorenzo Flaherty che interpreta fa delle sparatorie, inseguimenti e tutto, va bene che Garofano è un amante della maratona, ma non... la pistola... Sì. Mai. Cioè, io poi ho detto, non conosco veramente un carabiniere o un poliziotto di quelli veramente capaci che giri con la pistola. Cioè, più sono preparati e capaci, più li vedete. Io ho parlato poco tempo fa con il questore di Varese, perché io abito in provincia di Varese, che ha fatto ordine pubblico, ha fatto una serie di cose, e lui si vantava che in 35 anni di carriera non aveva ancora ritirato l'arma di ordinanza. Cioè, neanche non l'aveva sparato. Ma diceva, se poi si accorgono che io sono 35 anni che non ritiro la mia ordinanza.
Ci sono due cose, sempre in maniera un po' disordinata, ma d'altronde va bene così nei tempi di una conversazione come questa, ma fra le cose che dicevi su cui volevo porre l'accento, dicevi giustamente, non il sensazionalismo delle immagini nell'epoca contemporanea è nettamente inferiore a quello che si era verificato anche solo qualche decennio fa. Tornando a Hollywood Babilonia, le immagini sicuramente più sconcertanti sono quelle che riguardano Elizabeth Short, di cui nel libro di Anger viene pubblicata una foto che all'epoca circola anche sui giornali, viene pubblicata anche sui giornali, siamo alla fine degli anni 40 se non sbaglio. Elizabeth Short è la vittima del caso famoso della Dahlia Nera. Questa fotografia rappresenta una donna letteralmente tagliata in due, con il volto orrendamente sfigurato, le sono stati tagliati gli angoli della bocca fino quasi alle orecchie, con una serie di mutilazioni impressionanti, ovviamente nudo, in un prato, si fotografa e si mostra quella fotografia anche sui giornali. Da lì parte probabilmente un intero filone di rinnovamento del romanzo giallo, perché su quel caso James Ilroy costruisce uno dei suoi romanzi, forse il primo romanzo che gli dà veramente una notorietà sul piano internazionale, recentemente riproposto anche in chiave cinematografica con una serie di varianti che secondo me sminuiscono il valore del testo letterario, ma questo è poco importante. Da Brian De Palma. Allora, il caso di Elizabeth Short non verrà mai risolto. C'è un nesso fra il fatto che un caso non venga risolto e il suo valore, per così dire, euristico nei confronti di un tipo di discorso diverso ma liminare a quello della cronaca, che è quello letterario, cinematografico, eccetera, eccetera.
Oh, non so se voi conoscete il caso della Dahlia Nera. Se andate su internet, queste foto sono foto sgranate in bianco e nero degli anni 46-47, quindi non sono particolarmente impressionanti. Vedete veramente però questo corpo segato in due. La storia della Dahlia Nera è assolutamente pazzesca. Viene ritrovata, c'è una mattina, c'è questa signora con a spasso la bimba che cammina, a un certo punto ciglio della strada sull'erba, vede che c'è qualcosa che sembra un manichino. In realtà questo cadavere è appoggiato a terra e ha le braccia rivolte in questa posizione, le gambe divaricate, è stato tagliato in due ma è stato messo in una posizione per cui non è attaccato, c'è un metro di distanza tra il torace e l'addome ed è messo fuori asse, sembra una bambola rotta. Il problema è che a me, non ci siamo messi d'accordo, ma Tre mesi fa, mentre rientravo da New York, è capitato di trovare un libro scritto da due critici d'arte del New York Times, che si chiama The Exquisite Corpse. La teoria sulla Dalia Nera, tanto per dirvi quanto questi delitti possono essere allargarsi, la teoria di questi due critici d'arte è che qualcuno abbia ucciso e combinato quel cadavere in quella maniera per un esperimento surrealista. Il cadavere squisito è stata un'invenzione di Breton, che praticamente un bel giorno, insieme ad altri surrealisti, per cui Dalí, Breton, eccetera, eccetera, si erano inventati un giochino. Il primo giochino era quello letterario, cioè quello di prendere un foglietto di carta e ognuno scriveva una parola e quando aprivano il foglietto vedevano che cosa usciva. Il primo era appunto il cadavere squisito e un altro ci aggiunge Berrà, il terzo ci aggiunge il nuovo vino, per cui Breton va in solluchero dicendo che il cadavere squisito, Berrà, il nuovo vino era una qualcosa di poetico assolutamente rivoluzionario e del tutto casuale. Passano poi questa fase e cominciano a fare degli esperimenti piegando un foglio in tre e facendo un disegno. Uno fa la testa, uno il torace e uno le gambe, senza sapere che cosa sarebbe venuto fuori. Succede che qualche anno fa un ex investigatore della polizia di Los Angeles dice: io so chi è l'assassino della Dalia Nera, 50 anni dopo, era mio padre. E tira fuori una serie di argomentazioni per cui il padre era il chirurgo, perché c'è sempre questa cosa, cioè chi mutila taglia fa deve avere abilità chirurgiche. Il problema è che questo padre di questo investigatore era amico intimo di Man Ray, famosissimo fotografo, legato a Breton e compagnia, e si tirano fuori delle fotografie di opere di Man Ray che sono assolutamente identiche al modo con cui è stato messo e posizionato il cadavere. Altra notizia che non vi ho dato prima, quel cadavere è stato portato lì, non c'è una goccia di sangue, cioè è stato ucciso da qualche parte e poi portato lì e messo in posa. Per cui non soltanto quello che dici tu, come poi si parte sul linguaggio, ma addirittura un delitto di questo tipo che viene ancora oggi letto o si può leggere come una sorta di opera d'arte assolutamente perversa. D'altra parte, se qualcuno va a vedersi la mostra di Francis Bacon a Milano, altra cosa, Red Dragon. In Red Dragon Hannibal Lecter poi c'è questa idea che il protagonista sia completamente impazzito perché vuole ricostruire una stampa di William Blake, che è un altro giovinotto visionario, e per cui parte anche su quella cosa. Ma Elroy però non fa soltanto questo libro splendido. Beh, Elroy, voi sapete perché fa questa cosa, perché Elroy è matto completamente. Elroy è un figlio di una ragazza madre, la cui mamma, persona peraltro per bene che tira sul figlio da solo perché il marito se n'era andato, ha compagnia, va a ballare e un bel giorno chiamano questo ragazzino che è James Elroy, che ha 9-10 anni, gli dicono che la sua mamma è morta, strangolata con la sua calza di nylon, per cui lui partirà con le sue ossessioni e racconterà anche di aver cominciato a scrivere romanzi noir, duri, proprio per esorcizzare tutta questa paura, non diversamente da un altro autore che ha scritto un paio di romanzi fantastici, che è Caleb Carr. Caleb Carr ha scritto L'angelo delle tenebre, e Caleb Carr ha un'altra storia terribile, praticamente lui il padre di Caleb Carr, insieme a Charles Bukowski, aveva violentato questo ragazzino quando aveva 5 anni. Bukowski aveva ucciso una persona in una rissa, il padre di Caleb Carr si era preso la briga di buttare il cadavere di questa vittima di Bukowski in un fiume, era finito in galera, per cui di situazioni di questo tipo, di intreccio tra letteratura, ce ne sono l'ira di Dio. Elroy è quello che ha scritto L.A. strettamente confidenziale, da cui hanno tratto film molto più bello, con Kim Basinger, con Russell Crowe, e in cui c'era dentro un'altra storia di Hollywood Babilonia, quella di Lana Turner e di Johnny Stompanato, che è una storia. Lana Turner, diva assoluta, eccetera, se la intende a quei tempi con Johnny Stompanato, che è uno dei gangster bracci destro di Bugsy Siegel, che era il boss della Los Angeles d'allora, e a un certo punto come finisce quella storia? Finisce che la figlia Cheryl, la figlia di Lana Turner, aggredisce alle spalle e pugnala a morte Johnny Stompanato a 16 anni, poi verrà prosciolta perché lei racconterà di avere ucciso alle spalle con un coltellaccio da cucina l'amante della madre di Lana Turner, perché l'amante della madre stava picchiando Lana Turner e quindi lei lo avrebbe ucciso. Poi ovviamente invece Hollywood Babilonia dice è stata Lana Turner e in realtà poi la colpa se l'è presa. Il problema è che in Italia non ne abbiamo di storie così. Io sto raccontando con lui che se mi viene in mente una bella Hollywood Babilonia mi viene in mente Merolone e Gigi Sabani, povero. Cioè non mi viene in mente nient'altro di grandissime cose. Non so se a te vengono in mente scandali piuttosto che... Non c'è niente alla Rodolfo Valentino. Cioè Rodolfo Valentino ancora adesso non sapremo, e non sapremo mai quanto la sua verità fosse a posto oppure no, sta di fatto che sappiamo che si era sposato due donne lesbiche e con nessuna delle due donne con cui si è sposato ha mai consumato il matrimonio. Però questo da lì a dirci noi siamo in questa situazione, non mi viene in mente, salvo se vogliamo parlare di Vallettopoli. Io ho avuto la fortuna, vi confesso, per 3 o 4 settimane di lavorare alla Criminal Pole a Roma per altre cose, e per 3 settimane salivo con Anna Falchi e scendevo con Sabrina Ferilli, perché il PM aveva deciso di fare gli interrogatori di tutte queste persone coinvolte alla sede centrale della polizia, per cui si andava, si veniva. Però pensate al primo filone di Vallettopoli, che è quello in cui è stato coinvolto Vittorio Emanuele. A un certo punto io ero lì che non sapevo se ridere se piangere quando hanno detto abbiamo coinvolto questo personaggio perché? Perché c'è un giro di donnine intorno al casinò di Campione d'Italia, cosa di cui scandalizzarci. Cioè dicevano praticamente che intorno a un casinò qualcuno recuperava delle donne per tenere compagnia ai giocatori. Ho detto che è nuovissima questa storia, c'è una roba mai sentita, c'è veramente da scandalizzarci. Di fatto non so poi come sia finita, però capite che quello che io e lui condividiamo, dal Fetti piuttosto che Rodolfo Valentino, piuttosto che situazioni come la Dalia Nera, e arriviamo alle vicende di Valerio Merola o di Vallettopoli, ci casca un po' la poesia.